102.5.
E allora, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5. Bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia. Noi siamo Barbara Sala e Luigi Santarelli, un po' l'imbarazzo questa mattina.
Ma non diremo mai il perché.
Oh, se possiamo anche dirlo.
Non credo proprio.
No, non credo proprio.
Carità, buongiorno, Massimo Giletti.
Poi voi siete, voi plurale, capito?
Sì.
Plurale maiestatis. Noi, ormai, capito, Barbara? Lui ha perso il senso dell'equilibrio. Noi. Ti accumula,
certo.
A noi, e noi qui soli.
No, ma infatti.
Come sempre, a solitudini mattutine, ma. Siamo in tanti arrabbiati, io non troppo perché sono fortunato rispetto ad altri, ma pensate chi oggi per l'ennesimo venerdì, Barbara?
Deve prendere un treno e andare a lavorare, una metropolitana, qualche cosa. Oggi veramente parti e non sai quando torni.
Anche. È l'ennesimo, venerdì, sai, perché poi si fanno sempre di venerdì, è molto curioso, così si fanno i ponti lunghi, qualcuno del sindacato magari...
Ah, tu pensi male, tu pensi
no,
male.
No, io penso male, ma è sempre così.
La malizia forse. Negli occhi di chi guarda.
Fammi capire che è sempre il venerdì, no?
Stiamo parlando dello sciopero del trasporto pubblico locale, partito alle 5:30 di questa mattina fino alle 5:30 di domani mattina. Tra l'altro, nonostante poi le città si siano un po' organizzate, in teoria lo sciopero non avrebbe neanche le famose fasce di garanzia, no?
Per cui... No, non ce le ha. Non ce le
quindi
ha.
Oggi quindi... è anarchia totale.
Brava.
Allora, la domanda che ci facciamo questa mattina è: ma gli scioperi, magari fatti come li facciamo oggi, sono ancora utili? Servono ancora o creano disagi e basta perché poi non si ottiene niente?
Ma soprattutto, perché solo certe categorie sciopero? Non avete mai sentito uno sciopero dei camerieri? Che voi arrivate in pizzeria c'è lo sciopero dei camerieri. Io non l'ho mai sentito.
No, ma infatti è uno sciopero di che tipo? Politico, tra virgolette? Perché questo è interessante, andare al di là del diritto di sciopero che è sacrosanto, è garantito da tutti i sistemi in tutto il mondo, tranne quelli dittatoriali, ma... Qui il punto è un altro, perché si va in piazza? Ha ancora un senso andare in piazza oppure si fa qualcosa perché c'è al potere qualcuno? Perché ogni tanto mi viene qualche dubbio,
Ecco, per rispondere e parlare in diretta insieme a Massimo Giletti, chiamate...
Glielo chiediamo a Bruno Vespa tra poco,
Che sarà il nostro ospite. Intanto iniziate a chiamarci per venire in diretta allo 02 25 15 15. Partiamo.
300 secondi con...
Bruno Vespa!
Buongiorno Bruno!
Buongiorno!
Allora sei contento di questo coro a tre che apre la tua giornata?
Ma che meraviglia, sembra il coro della Scala con Nabucco, una roba del vasto mondo.
Ci vorrebbe un vinello, ma di mattina già sono carichi i miei, quindi uno dei tuoi vinelli sarebbe... Però non l'abbiamo ancora...
Una volta ad Alba ho fatto colazione col mitico... con Nitico Bologna a quest'ora, anzi prima di quest'ora, con Barbera, salame e formaggio, quindi
Barbera champagne. Sì, Barbera Champagne, c'è una bellissima canzone. Allora, Hitler e Mussolini è già di Mondadori uno dei successi, l'ennesimo successo editoriale di Bruno Vespa. Tra poco ne parleremo di questa coppia che ha, insomma, spostato per anni il sistema in Europa e non solo nel mondo. E sono curioso di fare un paio di domande proprio sul tema, però prima volevo capire cosa ne pensi di questa intervista di D'Alema che dice adesso con Trump per l'Europa saranno molti problemi, ci saranno molti problemi e l'Europa è più sola.
Beh, insomma, sicuramente
è D'Alema che lo scrive.
Sì, ma ha ragione, nel senso che Trump non è un europeista, evidentemente, no? Lui considera poi l'Europa come continente non la considera, non l'ha mai considerata, poi vedremo il nuovo Trump se si comporterà allo stesso modo, ma insomma non la considerava un unicum e preferiva rafforzare con i singoli paesi da posizioni di forza, insomma. Poi vedremo, sai, perché le cose che si dicono in campagna elettorale spesso vengono attenuate durante la realpolitik, porta tutti, evidentemente, se dovessero fare tutte le cose che si dicono in campagna elettorale, il mondo sarebbe diverso. Quindi sarei prudente, insomma, però certamente le premesse sono di una persona che vuole rilanciare l'America e quindi la produzione americana e quindi invitare a comprare americano, eccetera. Poi quindi... però vedremo le trattative come saranno. Tra l'altro, in questo l'Italia, lo dico con prudenza, ma anche con chiarezza, è il paese che sta messo meglio, perché è l'unico paese che non si è schierato, la Meloni non si è schierata, ma il rapporto con
storico
con Trump, con Musk, eccetera, è un rapporto importante, per cui potrebbe essere lei l'elemento in qualche modo di collegamento tra la Casa Bianca e l'Europa, perché gli altri paesi europei non solo stanno messi uno peggio dell'altro, erano tutti a favore della Erdogan.
No, no, ma è chiaro che l'unica sponda europea sarà sicuramente la Meloni, però il tema dazi. Proprio in base, insomma, tu stai dicendo, siccome si deve spingere e migliorare la situazione di lavorativa e di produttiva americana, il rischio che qualche tipo di dazio possa influire, siccome siamo un paese manufatturiero e abbiamo già pagato il problema dei dazi quando c'era Trump tanti anni fa, è possibile che torni il problema dazi?
Certo che è possibile. Io, da produttore di esportatori di vino, sono preoccupatissimo. La tesi di Salvini è: ma gli operai americani guadagneranno tanto meglio che saranno disposti a pagare un po' di più per il parmigiano, per il vino, per tutti gli attenti. Non lo so, è tutto da vedere. È una trattativa che non è che dovrà divertire.
A proposito di vino, prego. Hai festeggiato i 10 anni, posso dire, da vignaiolo?
È stata una bella soddisfazione. Abbiamo inaugurato la nuova cantina, che è molto bella, veneristica in parte, eccetera, e sono molto contento. Lo stimolo molto forte, un impegno economico terribile, ma naturalmente i debiti li pagheranno i figli, quindi io sono totalmente disinteressato.
Ecco, ma cosa ti ha spinto a andare a creare questo nuovo prodotto?
Ma sai, io sono scritto per 40 anni di vino. Quindi,
poi tu hai iniziato a 18 anni a scrivere politica e di vino, possiamo far così?
Di politica, di vino no.
E il vino quando?
Ma diciamo verso i 30, sì, subito dopo il matrimonio parlai con Luigi Veronelli, che è stato il mio maestro, e lui mi insegnò a bere, mi disse quali vini dovevo bere per avere, cioè, quindi normalmente, quindi da tutti i giorni, eccetera, e poi cominciavo a scrivere. Quindi sono amico di tantissimi vignaioli, mai pensando di diventare uno di loro, insomma. Ieri sera ho partecipato ad una cena meravigliosa al Lilton, dove si alla Pergola, ed ero accanto ad Alghiera Antinori, una grandissima soddisfazione, insomma. Si assaggiavano alcuni grandissimi vini italiani ieri sera, insomma, noi siamo i migliori al mondo, dai, ormai con i francesi ce la battiamo veramente, veramente bene, veramente bene.
Bruno, l'idillio fatale che ha sconvolto il mondo, il sottotitolo di Hitler Mussolini, il tuo libro. Oggi spesso parlare di fascismo è tema estremamente divisivo, lo è sempre stato, ma oggi se tu sfumi in un certo modo sulla parola Mussolini, sulla parola fascismo, il fatto che il governo non risponda mai se sono antifascisti o non fascisti, ecco, è un tema scivoloso.
Ma è un tema, sicuramente è un tema scivoloso, però anche, vedi, io nel libro, tra l'altro, nella parte, allora intanto parliamo della parte storica, io racconto le vite parallele di questi due personaggi, che hanno avuto entrambi un'infanzia povera, una giovinezza molto più prorompente di Mussolini rispetto a quella molto ambigua di Hitler, una vita sessuale totalmente opposta, perché Mussolini è una sciupa femmina. Io racconto le sue storie con gli amanti, che gli sono state anche molto utili e lo hanno anche molto finanziato, mentre Hitler era verosimilmente omosessuale, forse impotente, e ha avuto tante storie, era molto garante Hitler, molto gentile, molto carino con le signore, però voglio dire, le donne poi le portava al suicidio, come la sua nipote amata, la donna che ha amato di più era sua nipote, che poi si è suicidato, insomma, e le porto fino al 37, quando sostanzialmente la simpatia l'antipatia di Mussolini nei confronti di Hitler, che era pronunciatissima, a un certo punto si attenua fino all'incontro.
Ma perché si attenua? Perché Mussolini capisce che salire sul carro del vincitore era utile?
Beh, insomma, cominciamo. Allora, il problema è questo: Mussolini detestava Hitler. Hitler proprio sbadava per avere una foto di Mussolini con l'autografo, cioè quello che solo finiva per lui. Dopodiché, Hitler è diventato Hitler e Mussolini non ha potuto ignorarlo. Ma quello che ha fatto scoppiare la tragedia è stata la guerra d'Africa. Perché la Francia, mettiamoci nell'ottica di allora, perché se parliamo di colonia adesso evidentemente è un altro mondo, ma allora la Francia e l'Inghilterra si erano spartiti il mondo. Noi con la manina alzata abbiamo detto possiamo e ci hanno dato le sanzioni. E la cosa che mi ha colpito è che anche gli antifascisti erano favorevoli protestando con le sanzioni.
Sì.
Tanto è vero che gli antifascisti qualcuno conosce, come Albertini, a fare Mussolini alla Sorcicoria della Sera, mettono la loro medaglietta d'oro da senatore. E Mussolini diceva questi: se mi lasciate solo io finisco nelle braccia di Hitler. E la Sarfatti gli aveva detto: lei c'ha tanto da colonizzare in Italia, perché va a mettersi con questo e farà una brutta fine, ed è stata profetica. Detto questo, oggi parlare di fascismo non ha nessun senso, perché non esiste nessuna possibilità di rigurgito, e anche le origini di questa destra andrebbero analizzate un po' meglio. Siccome nel libro, nella parte nuova, diciamo, la parte dedicata contemporanea, io parlo anche di quei ragazzi ripresi da Fanpage, no? Ho parlato con loro, per cui avete detto, posso dire, loro dicono che quando il filmato che è nelle mani della magistratura si vedrà meglio, si capiranno anche tante abilità. Ma Procaccini, che è un eurodeputato europeo che era stato inquadrato anche lì in maniera diversa, poi quando si vedono le immagini si vede che non faceva il sotto gladiatorio, lui mi ha detto, lui è stato, era giovanissimo, il coetaneo di Giorgio Meloni, mi ha detto: io e Giorgio non siamo mai stati fascisti, noi da ragazzi, erano questo il gruppo dei Gabbiani, di Rampelli, è un altro mondo. È un mondo che andrebbe studiato in maniera un po' meno.
Ecco, però ci sono ancora onorevoli del sistema, diciamo, della destra, che giocano un po', flirtano con questi mondi. Oggi la Meloni dovrebbe cercare di andare più al centro e eliminare i vari fenomeni Casa Pound, tutti gli estremismi. Non trovi che sarebbe più giusto andare lì e rompere radicalmente con quel mondo?
Ma allora, onestamente, credo che tra il
che è un peso, è solo un peso per lei. È un peso.
Non c'è dubbio, ma lei è lontanissima da
no, no, ma questo lo capisco.
No, ma l'idea, cioè, voglio dire, io non so che quale percentuale millesimale di Fratelli d'Italia sia vicina a Casa Pound, onestamente, non è veramente un altro mondo. Insomma, tra l'altro, voglio dire, in qualche modo sono nemici, perché non sono persone che giovano. Insomma, la Meloni è più avanti dei suoi in ogni senso, è più avanti con visione politica, è più avanti con abilità diplomatica, tenerle il passo. Per un partito che fino a ieri, non dimentichiamoci, è vissuto sempre all'opposizione, e quindi questo spiega, non giustifica, spiega anche dei toni forti che sono i toni d'opposizione. Dico, ma come stato al governo e parlare come se fosse all'opposizione?
Non è facile tenere un partito anche che aveva il 3%, 4% fino a poco fa, e oggi.
Quindi
anche sulle competenze, quando passi così dal 3% al 30%, imbarchi anche soggetti che magari non sono competenti, ma questo è un altro problema. Nel tuo libro, però, c'è una parte anche importante. Per esempio, nel tuo libro, Conte manda K.O. Grillo, cioè lo liquida. Basta, è stato così. Cosa aveva detto? Lo ricordo,
guarda,
Bruno.
Io devo dirti che sono rimasto anche abbastanza sorpreso della sorpresa, perché evidentemente qui faccio un'ammenda professionale. Io davo per scontato, voglio dire, il rapporto fosse finito. Però si è svegliato Siri. Io davo per scontato che interrompesse. Cioè, quando ho chiesto a Conte, dico: ma scusa, ma voi date 300.000 euro al garante? Il garante è una figura morale, non va pagata. Infatti, noi, siccome è immorale pagare una figura morale, pagavamo una figura professionale, cioè il grande comunicatore. Il problema è che Grillo si è messo a comunicare contro di noi, e quindi questo rapporto non. E poi gli ho chiesto: ma un rapporto interrotto irreversibilmente? E lui mi ha detto di sì. Allora, tutto quello che io davo per scontato, evidentemente scontato non era, perché quando sono uscito in anticipazione è successo l'inferno, insomma.
Barbara Sala e Luigi Santarelli, pronti?
Un passaggio, siccome abbiamo parlato di fascismo, prima di salutarci, Bruno, perché l'impressione, poi, se è vero che esagera chi parla del ritorno del fascismo, è che esagerano anche quegli altri che non vogliono dirsi ufficialmente antifascisti, ma anche a loro l'impressione è che del fascismo non gliene freghi assolutamente niente, però siccome c'è qualche scemo che ancora ci crede davvero, allora restano ambigui. È solo questo.
Infatti la giustificazione di questi, anche di questi ragazzi, eccetera, quando dicono: io non mi dico antifascista, perché se gli antifascisti sono questi, io sono le mille miglia lontano da questi. Questa è la loro giustificazione, insomma. Quindi è un problema, ripeto, un tema complesso che va ancora un pochino elaborato, approfondito e verificato. Però dice: io non posso essere antifascista come questi. cioè siamo tutti antifascisti. No, io sono diverso, loro dicono, insomma, da questi qua.
Ma perché non abbiamo, Bruno, mi perdona, ma perché abbiamo paura a volte a dire la parola fascista in certi contesti anche pubblici?
Paura in che senso?
Paura, abbiamo delle remore, non lo so, quasi di andare a svegliare qualche cosa che sta dormendo.
Ma no, io non ho questo, onestamente non ho questa, non ho questa sensazione. C'è questo grande, allora, la ventata, parliamoci chiaro, voi ricordate in campagna elettorale che cosa è stato scritto della Meloni? Vi ricordate Repubblica con la M, che per me ha un significato storico?
Ma certo, la M di Mussoliniana.
No, quella M così grossa mi ricorda.
Mussoliniana, dai, Mussoliniana.
No, sì, ma mi ricorda la grande M che accolse Mussolini, certo, a Berlino, in cui non c'era una svastica, ma tutta Berlino aveva un'enorme M. Allora, mettere una M a Meloni significa aiutarla a vincere le elezioni. Perciò dico, dobbiamo stare attenti un momento a quello che significa fascismo.
Prima, scusa Bruno, che abbiamo pochi secondi, che c'è la pubblicità, prima di lasciarti voglio chiederti una cosa. Noi oggi parleremo dell'ennesimo sciopero dei trasporti, questa volta drammatico perché non ha fasce di protezione, non c'è nulla di garantito. È uno sciopero politico secondo te?
Guarda, non lo so francamente, è sicuramente tutto politico, perché nel momento in cui Landini, che insomma è una persona autorevole, invita alla rivolta sociale, insomma ci avviamo su una china pericolosa. Io starei attentissimo agli scioperi come quello dei trasporti, perché non danneggiano il governo, danneggiano milioni di persone che non possono andare a lavorare, non possono muoversi, non possono fare le cose che devono fare. Lo sciopero dei trasporti è una di quelle cose che io farei veramente in condizioni estreme. Mi pare, lo dico molto rispettosamente, che si stia esagerando.
Grazie Bruno Vespa, Hitler e Mussolini, lo ricordiamo, grazie. Mondadori, è sempre molto bello ascoltare e avere ospite un numero uno del giornalismo italiano. Grazie Bruno.
Grazie.
Ciao.
Grazie Bruno Vespa. Allora, noi andiamo in pubblicità e poi ripartiamo appunto dalle vostre telefonate e dalla domanda di oggi, partendo dallo sciopero dei mezzi. Magari tanti di voi oggi ci ascoltano in macchina più del previsto perché l'autobus o la metro non l'hanno trovata. Se hanno ancora senso gli scioperi oggi e soprattutto fatti in questo modo. Poi è chiaro che lo sciopero deve creare disagio, perché sì, nasce per quello.
Ma poi serve
però,
a qualcosa?
Esatto, per un senso.
Cioè, voglio sapere se poi qualche categoria che ha protestato è riuscita ad avere il contratto
qualcosa
che desiderava.
Facciamo, se uno viene, tentano di ammazzare un ferroviere, si fa lo sciopero.
Oggi ennesimo sciopero dei trasporti, sono utili ancora gli scioperi, almeno fatti così oppure no? 02 25 15 15 è il numero per parlare in diretta con Massimo Giletti. Gino, sei il primo, buongiorno.
Sì, pronto, buongiorno.
Vai Gino, carica.
No, niente, io volevo dire, io ho 64 anni, per cui di sciopero ne ho fatti nella mia vita. Io sono un ex metalmeccanico, per cui so cosa vuol dire lo sciopero, 110 ore di sciopero tutti in una volta, ma si otteneva qualcosa perché all'epoca, come si suol dire, c'era lo zoccolo duro, nel senso che ognuno di noi sapevamo quello che avevamo, una dottrina, diciamo, no? Sul lavoro, cosa significava avere 50 euro, 50.000 lire in più o in meno. Ovviamente per i politici, per i nostri politici non interessa lo sciopero, no? Perché loro hanno dei contratti da 500.000 euro l'anno, e bensì per un operaio o un impiegato sa benissimo che 50 euro sono tanti, no? Cosa ne pensa lei?
No, io penso che, guardi, io ho fatto una tesi di laurea sullo sciopero in Inghilterra e ho raccontato tutta la storia degli scioperi in generale, quindi io sono abbastanza ferrato in materia.
Sì.
Quello che molti di noi hanno, molte categorie vere che si fanno un mazzo così durante l'anno, nei lavori, eccetera, è dovuto alle battaglie storiche che sono state fatte da chi ha scioperato. Questo sì, non va dimenticato. Oggi sì, mi sembra che la fase politica, cioè l'ideologia, si subentra in certe situazioni come quella di oggi. Sì. Io ho l'impressione, mi scusi, ecco, facciamo un esempio concreto.
Sì.
Un capo treno viene ferito a Genova, no? Da un pazzo, e si proclama uno sciopero di 8 ore su una storia del genere. Ma allora cosa vogliamo fare? Giochiamo? Perché non ha senso proclamare uno. Non è questione 5. Qui siamo di fronte a un atto criminale. Non c'entrano niente le ferrovie. È un atto criminale. Perché sì, se mi dite che c'entrano le ferrovie, allora mettiamo un carabiniere, un poliziotto, un soldato, ogni vagone. Quindi è una questione politica, strettamente politica, e questa mi fa un po' più fatica, perché oggi leggevo una bellissima pagina di un ragazzo di 19 anni, 4-5 insieme, che devono arrivare ogni giorno a Roma a lavorare, eccetera. Oggi si sono organizzati ad alzarsi alle 4 e torneranno alle 10 di sera, perché aspetteranno una loro compagna che lavora in un bar per pagarsi gli studi.
Certo.
Allora, va, il disagio che si crea in queste situazioni è pesantissimo al mondo lavorativo in sé, e lì non lo seguo più, perché se ogni venerdì, perché ormai praticamente sono 2 o 3 mesi, oggi uno esce di casa e non sa se arriva in una città. Sì, quel giorno, quando hanno protestato i ferrovieri per il ferimento di quel capotreno, è stato un disastro per tutto il paese. Si colpisce il paese. Ecco che lì faccio fatica a capirlo.
Certo, ma io sono d'accordo, su questo sono d'accordo, però io le dico, mi afferro al discorso che se sciopero serve o meno. Guardi, l'unica cosa che ormai forse è rimasta in democrazia è lo sciopero, ma non si chiamano nemmeno scioperi questi qua, perché gli scioperi erano quelli là che ho
chiarissimo,
fatto io.
Chiarissimo.
Le battaglie vere, questi sembrano così fatti
per la scala mobile, che sono stato 4 giorni sotto la metropolitana a Roma, perché
oggi quella roba lì non la vedo più. Grazie
Gino.
Ciao Gino.
Dobbiamo dare spazio ad altri. Grazie Gino.
Perché ci aspetta Vincenzo. Quelle di una volta erano altre battaglie, siamo d'accordo. Vincenzo.
Era un altro paese.
Sentiamo Vincenzo. Ecco, vai Vincenzo, sei in diretta con Massimo Giletti.
Buongiorno dottor Giletti.
Buongiorno a lei, vi dica.
La saluto a lei e a tutto lo staff di RTL. Dunque, io stamattina lei ha posto una domanda, dice come mai ogni venerdì, che giustamente crea dei problemi, non a caso io sto tornando che ho accompagnato mia moglie al lavoro, però le volevo dire come mai un contratto dura un anno e non viene rinnovato? Come mai in un paese civile come l'Italia bisogna sempre andare alle maniere forti per ottenere qualcosa? Non mi sembra.
Sì, ma non è, guardi, lei ha ragione, ma non è una novità di oggi. Negli ultimi 20 anni è sempre così. Contratti scaduti per anni, però non si faceva nulla. Adesso si inizia a fare molto, molto spesso scioperi. Questo sto dicendo, che quando ci sono certi governi mi risulta che ce ne siano molti di meno. Ho una sensazione che l'obiettivo sia il governo e non sia tanto per così.
No, guardi, io di politica non ne faccio di nessun genere. Parli in generale, così come cittadino.
No, ma lei
italiano
dice una cosa sacrosanta. Se scade, non perché puoi stare anni ad aspettarlo. Questo è...
Io dico no,
è un malvezzo.
Non è solo, dottore, non è solo la questione rinnovo contratto. In Italia purtroppo funziona tutto così, deve cadere un ponte, uccide 100 persone e poi io sapevo, io vedevo, ma dove sono i controlli, dov'è la gente, funziona tutto così.
Chiarissimo anche tu. Sì.
Buona giornata, è stato chiaro.
Grazie. Ciao.
Continui il viaggio a portare la moglie.
E no, poi dovrà andare a prenderla questa
sera.
Ma
si amano, si vogliono bene.
Ci mancherebbe, se può, perché magari va a lavorare anche lui.
Barbara, che ti viene a prendere oggi?
No,
non
io
lo
sono automunita.
Sapere.
Io sono automunita.
E che auto?
Munizione.
Allora, dobbiamo andare in pubblicità, siamo allungati, ma poi torniamo da voi al telefono. Lo sciopero, scrive Fabrizio via messaggio, serve solo per dare visibilità a Landini, che poi in questo caso in realtà anche c'entra, che si arricchisce sulle spalle della povera gente. Questi sono i messaggi.
Aspetta un attimo, fammi fare un attimo Giuli, però.
L'avevo promesso.
Giuli.
Sì, dai, vai.
L'avevo promesso, faccio Giuli.
Dai.
Quel poco che va in Italia di conversazione è non altro che una pura e continua guerra, sia di parole e di modi e sopra cose di ognuna importanza. Giacomo Leopardi. Allora, perché mi sono andato a cercare questo passaggio? Perché quando sento parlare Landini di rivolta sociale, mi fa un certo effetto. è una forma retorica, il barricaderismo non l'ho mai visto nei sindacati negli anni passati, forte e violento, e quindi non ci credo. Però in questo momento parlare di rivolta sociale, è, le parole hanno un peso in tutto il sistema, e quindi chi le pronuncia, che ha una responsabilità così alta, deve stare attento al famoso frange estremiste, sulle quali anche Leopardi diceva alla fine si chiacchiera di qualsiasi cosa, anche di ognuna importanza. Ha ragione Mirko che ci scrive: io faccio l'autista e prendo 1300 euro massimo al mese, e quindi è per questo che dobbiamo scendere in piazza, e va bene, però sono mesi che si scende in piazza, perché sempre di venerdì, per esempio, è molto strano. Cioè, il problema di questo paese è che tutti prendono stipendi bassi, questo è il punto. Ma la manovra fiscale italiana di quest'anno, di bilancio, nei dati va molto di più alle famiglie e a chi lavora. E quindi è curioso che si blocchi e si scenda in piazza su una cosa del genere. Dà meno alle imprese, per la prima volta, e più alle famiglie. Sono dati di miliardi che sono stati distribuiti e sono dati oggettivi. Questo mi incuriosisce. Tutto qua. Prego, chi c'è? Silvia?
Sonia.
Da Leopardi, giustamente.
Giustamente sì, è rimasto a Silvia. Sì.
Però Silvia, rimembri ancora.
L'hai fatto bene, Giuli, non ho capito niente. Quindi l'ha fatto proprio benissimo.
Buongiorno, Sonia.
Sì, buongiorno. Dunque, chiamo da Milano e ecco, sì, io concordo con quanto è stato detto da voi, nel senso che probabilmente lo sciopero è più un fatto politico che altro.
Ma l'ho detto io perché Santarelli e Sala non lo so se hanno questa posizione, chieda loro anche, perché Santarelli è molto legato all'estremismo,
all'estremismo. Sì, ti denuncio, anzi ti denuncio con Landini. Sonia,
io sono un utente della metropolitana, abito a Milano e chiaramente il disagio è tanto per noi, non solo per noi che lavoriamo, ma io penso anche magari a quelle persone anziane che oggi hanno una visita importante.
Ma no, ma senza fasce di garanzia, cioè senza fasce di garanzia per chi lavora, questo è il punto che mi fa arrabbiare.
Esatto, e poi un'altra cosa che volevo dire, cioè io per carità rispetto tutti, rispetto il signore che ha scritto io guadagno 1300 euro al mese e se
Mirko,
non scendo
da Bari.
In piazza. Esatto, però quello che volevo dire, ma noi utenti invece dei mezzi pubblici come siamo tutelati? Nel senso che se mia figlia in metropolitana viene molestata piuttosto che insomma tutto quello che succede ogni giorno, non c'è nessuno che ci tutela in quell'ambito. Quindi insomma ci sono, perché io vedo anche i controllori della metropolitana probabilmente hanno anche paura a volte.
Ma certo, si girano dall'altra parte, abbiamo
esatto.
Visto. Chiarissimo, quindi, chiarissimo.
Ecco,
bande di sudamericani, bande di sudamericani pericolosissime, altro che i rom, sono a una fascia avanti. Oggi ci sono le bande di sudamericani, di ragazzini sudamericani pericolosissime.
Esatto, però non c'è nessuno che tutela, e quindi per quello che dico, cioè lo sciopero forse
lavoratori e anche utenti, chiaro. Grazie,
grazie.
Sonia.
Dovremmo grazie. Scioperare noi grazie. Utenti a questo punto.
E che non fai? Non prendi la mente?
Lo so. Attenzione, vabbè. Io non me lo ricordo perché non me l'ero segnato, ma
segnatevelo.
Ci segnalano un altro sciopero il 29 di novembre.
Quello non che è giorno
è? È venerdì.
Sì. Oh,
ma sai cosa? È che c'è il Ponte Lungo, è la prima domenica di avvento, ci sono i mercatini di Natale.
Va bene, va bene.
Salvatore, buongiorno, sei in diretta.
Buongiorno a voi.
Prego.
Allora, volevo intervenire dicendo che lo sciopero secondo me è necessario, è solitamente proporzionale ai diritti acquisiti in un paese, acquisiti e mantenuti. È chiaro che bisogna mantenere una, come dire, una sicurezza dei servizi per quanto riguarda chiaramente la sanità, le emergenze, quello è chiaro, ma se lo sciopero non crea disagi chiaramente non viene ascoltato da nessuno, anche perché se spesso non c'è una risonanza mediatica dietro. È una giornata, vi ricordo che è una giornata di sciopero.
No, ma mi scusi, le faccio una controdomanda. Scioperare perché un capotreno viene ferito, che senso ha? Mi spieghi.
No, io
bloccare l'Italia perché è stata bloccata gente che per lavoro ha fatto 7 ore per arrivare da Milano a Roma. Sette ore. Qual è il senso? Che se non altro politico, è un senso politico.
Io sciopererei di più, non so se avete visto il servizio di Formigli di sera sulla 7. per 300.000 euro dati a un'associazione che fa capo.
Beh, ma guardi, scusi, su quello
politico.
Allora
io sciopero per quello, sono d'accordo con te Massimo,
però no, non possiamo fare sciopero su quello, su quelli li dobbiamo prendere per il colletto e buttarli fuori dal sistema, e deve aspettare alla politica a far piazza pulita.
Ci siamo riusciti? No, non ci siamo riusciti.
Ma
non,
allora lei pone un problema diverso, lì non possiamo scioperare, perché se noi dovessimo scioperare per tutte le associazioni che pigliano finanziamenti pubblici, perché tutti non hanno, non vedono le cose, è uscito su un articolo molto interessante sul Domani, Ismaele Lavardera, che è un consigliere regionale siciliano, ha portato al centro di un problema quale? Che la stessa commissione finanzia un'associazione cui a capo c'è la madre di questo consigliere. Centinaia di migliaia di euro, ci saranno sicuramente qualche interrogazione, qualcos'altro, un fatto gravissimo a mio avviso. Però se andiamo a scioperare per tutte queste cose non ne facciamo più. Il problema,
no,
mi risponda su quello lì, io non capisco perché si fa sciopero, perché uno viene ferito purtroppo per un atto criminale, cosa c'entra le ferrovie?
No, sono d'accordo con te, ci sono delle priorità, però non che lo sciopero non va fatto, oppure come dire, rendere ridicolo perché il venerdì o perché
beh,
il lunedì,
insomma, venerdì a me qualche dubbio viene che sia sempre il venerdì,
un giorno Massimo, perdono un giorno di lavoro, forse non viene mai ricordato questa cosa, non lo fanno a gratis, non lo fanno per andare al mare, perdono un giorno di lavoro
sempre di venerdì, quando lo vedrò di mercoledì cambierò idea,
grazie.
No, quando lo vedrò di mercoledì cambierò idea. Qualcuno mi spiegherà perché si fa di venerdì.
Solo perché il giorno è diverso, Massimo.
Perché mi viene il dubbio che si fa il weekend lungo. Tutto qua. Buona giornata.
Dobbiamo salutarci, Salvatore. Grazie.
Salvatore.
Abbiamo da andare verso la fine della puntata di oggi, verso i saluti.
È già finita, com'è possibile? Una rapidità così.
Tra l'altro, ci scusiamo con veramente tantissimi amici che hanno chiamato stamattina. Cerchiamo di andarvi in onda tutti, ma chiaramente siete troppi. Però, insomma, ovviamente ci fa piacere.
Geletti 102.5, ancora pochissimi minuti prima dei saluti, abbiamo dei messaggi
dalla regia, sì. Mi dicono Friday Bloody Friday,
giustamente,
ma mica finisce nel sangue, speriamo di no,
da Roma, no, Roma, cambiamo la canzone che è sempre così. Uno velocissimo scrive, poi fate voi. Miriam, i miei figli sono stati lasciati con altri ragazzi a 10 minuti dalla scuola perché iniziava lo sciopero. Mi sembra una spiegazione che non sta in cielo in terra. Siamo alla follia, no? Ma che porta fino a scuola, no? Faccio sciopero. Lo sciopero allora non lo devi fare. Cioè, che senso ha? Ma mi sa che c'è qualcos'altro qua, non è possibile.
Speriamo, perché altrimenti non si spiega.
È veramente un'assurdità.
Paolo ti dice: Giletti, io sto con Landini, se ne faccio una ragione. Oggi Giletti sta facendo del qualunquismo. Ovvio che lo sciopero,
sì,
per sua natura, deve creare disagio.
Ma sono d'accordo che, se no, che senso ha far sciopero? Sto ponendo una cosa diversa, un problema diverso. Rispondetemi: ha senso bloccare l'Italia perché un ferroviere viene ferito per un atto criminale?
Paolo ti dice: Paolo, un altro messaggio ti dice di sì, perché se la mia azienda non garantisce, in questo caso le ferrovie,
la sua azienda,
la mia sicurezza,
ma
sul
tua
posto
sicurezza,
di lavoro,
ma prendi una metropolitana a Roma, a Milano, vedete che cosa garantite? Nulla, non garantiscono mai la sicurezza. Dovremmo essere noi a non prendere più i treni, allora, non prendere più nulla. I criminali ci sono, il sistema italiano non mette fuori uso il sistema di questi delinquenti, perché sono tutti i giorni lì a fare la stessa cosa. Ma bloccare un paese perché un criminale afferisce purtroppo un capotreno, lo trovo assolutamente politico e ideologico, per far del male al sistema Italia. Non ha senso. Volete un carabiniere col mitra spianato in ogni carrozza? Ma dai, su, siamo seri, veramente ormai siamo una follia. Allora, ideologico io, ma qual forse siete voi ideologici?
Con questo passaggio chiudiamo la puntata di oggi. Grazie in regia Ricky Aristarco, Gigi
comunque,
Resta, Ingegno.
Comunque sì. Avviso tutti che lunedì ci sarà una bella puntata dove Landini forse sarà interessato a venire, spero accetti l'invito, perché abbiamo scoperto una sprecopoli della CGIL. Vediamo un po', ecco. Vediamo un po' cosa succede. Ecco perché sono un po' innervosito. Perché da un certo punto di vista si fa finta di non sapere quello che succede all'interno di un sistema, e questo non è bello.
E allora l'appuntamento è con Massimo Giletti venerdì prossimo su RTL 102.5, lunedì sera su Rai 3 allo Stato delle Cose. Grazie Barbara Sala, grazie a Massimo Giletti.
Grazie a Barbara, grazie a voi, ciao Luigi, buona giornata a tutti, trasportati e non trasportati.
A domani.
Ciao.